Una cosa che mi sembra interessante che viene detta nel film è che in quel momento magico, proprio di picco, perché poi ci sarà un crollo abbastanza verticale dovuto anche alle cose di cui parlava Edo prima, c'era qualcosa che effettivamente è successo poche volte, cioè tre generazioni di pensatori, di artisti, di fautori, di avvenimenti culturali nel senso più ampio del termine si incontrano. C'era la generazione Beat, con testimoniata dal ritorno di Burroughs negli Stati Uniti, c'era Warhol e warholiani che dopo il 68, dopo l'attentato di Warhol, erano tornati in auge, e poi c'eravate voi, i giovani creativi dirompenti che arrivavano lì in quel momento. È una specie di miracolo, credo, questo, nel senso che le generazioni tendono a combattersi.
Sì, mentre lì era questo momento veramente magico a New York, e bisogna dire anche che si aveva la sensazione di una città ricostruzione dopo il quasi fallimento degli anni 60, dove New York era stata lasciata dalla middle class e anche dalle industrie manufatturiere, ciò che aveva permesso agli artisti di vivere in quartieri come l'East Village o Soho per pochi soldi d'affitto. Infatti, non lo so, il musicista poteva lavorare, per modo di dire, tre giorni alla settimana in un ristorante, il resto della settimana creare e produrre la propria musica,
perché non c'erano gli affitti orribili che ci sono adesso.
Sì, c'era la libertà di fare quello che vuoi, quando vuoi,
sì, e l'opportunità.
Certo, un'altra cosa interessante secondo me che viene detta dal film è che fondamentalmente non vi interessava di raggiungere il grande pubblico, ma eravate una comunità in un qualche modo grande e autosufficiente. Questo mi sembra un momento di contrasto rispetto alle masse che vengono a crearsi negli anni 60 nella cultura americana, pensiamo ai grandissimi raduni del rock eccetera, ma qualcosa che in un certo modo va verso quella che è una delle caratteristiche forse di alcuni ambienti artistici adesso, cioè l'autoghettizzazione e un maggiore individualismo. Non so se siete d'accordo con questo.
Sì, io dico che l'individualismo adesso ammazza tutto, però neanche la cosa che questa cosa new wave deve dire che era molto underground, e quando è underground è più difficile di risalire e non dura molto, e per noi vivendo il momento era più importante che di vedere il futuro.
Certo, è molto chiaro.
Sì, e lavoravamo soprattutto per il riconoscimento dei nostri pari, non si pensava ad essere delle grandi star sui media, sui giornali, alle televisioni, un po' come oggi si capita molto, insomma.
Non esistavano gli agenti di questo, le cose di quello. Uno come Jim Jarmusch prendeva la sua 16 mm, andava all'isola di Manhattan e facevo permanent vacation con uno o due amici. Ha cominciato tutto questo del cinema underground anche con Eric Mitchell, John Lurie. Era proprio una cosa che non era... tanta gente sono... Noi, per caso... E come forse è la mia marca è che di fare uscire le cose 20 anni dopo. E adesso rido perché quando la gente mi fa, dico, magari le mie foto che faccio adesso sono per 20 anni.
Quando è stato l'inizio della fine, secondo voi, tutto questo?
Ma io lo vedo verso un po' l'82-83, insomma. Poi c'è stata anche, insomma, gli anni 80, erano gli anni di Reagan, mi ricordo che il problema è questo qua, che alcuni di noi hanno cominciato ad avere un certo successo e per noi è stato anche difficile gestirlo, perché puoi immaginare l'artista anche come Jean-Michel Basquiat, che aveva lasciato la famiglia ed era venuto a Manhattan, non aveva un tetto sotto cui dormire, viveva con pochissimo, sempre con l'aiuto degli amici, di colpo comincia a vendere le tele, i disegni per delle cifre in fondo astronomiche. Oppure anche io mi ricordo la band Blondie, che avevamo visto al CBGB nel 77, nell'80 suona davanti a 50.000 persone e un anno dopo cominciano a litigare l'uso di droghe, e una band che ha proprio fatto come una stella cometa, si è bruciata nel giro di pochissimo tempo.
Certo.
Tanti hanno veramente avuto un problema a gestire il proprio successo,
soprattutto perché non stabili, molto giovani qualcuno e anche non stabili.
No, certo, e poi voi erano gli anni di Reagan, erano gli anni 80, c'erano i giovani leoni di Wall Street, gli yuppies, che arrivavano, facevano tanti soldi, venivano, compravano opere d'arte in tante gallerie dell'East Village, gallerie che erano state improvvisate proprio perché anche quello che si faceva nell'East Village non era ancora stato né apprezzato né accolto nelle grandi gallerie, e quindi tanti avevano detto beh, facciamo noi la nostra galleria, sempre con quell'approccio woroliano alle cose, no?
Ho capito.
Anche questi yuppies hanno fatto andare l'immobiliare molto più alto,
certo,
spingendo gli artisti più fuori. Poi c'era proprio un po' come un odio, no? di questa gente, che per noi era una cosa, erano un po' come dei
vampiri.
Sì, posso immaginarlo. L'ultima parte della nostra chiacchierata vorrei che fosse sul andare e sul tornare. Volevo chiedere, appunto, volevo fare una domanda diversa a tutti e tre. La prima, per te, Edo, cos'è stato tornare a New York? Qual è stata la tua sensazione, visto che era legata, immagino, a un momento particolare della storia della cultura americana e non solo, della storia della tua vita e della storia della città? Cos'è stato tornare nel 2004?
Ma premesso che New York è sempre una città interessante, l'ho trovata molto cambiata. Io sono molto attaccato alla New York di allora, la New York così molto ruvida degli anni, dei film noir anni 70. E adesso l'ho ritrovata come ridipinta, rimessa a nuovo, tutti gli spazi liberi riempiti di nuove costruzioni, quasi come un grande shopping center. È chiaro che resta pur sempre un grande centro di attività artistiche, però io rimango un po' attaccato alla ruvidezza che c'era allora, insomma.
Ho capito. Maripolto, invece, come da lì, come hai vissuto questi cambiamenti di cui ha parlato Eva?
Beh, io primo dal 2001, quando abbiamo finito il film era nel 99, ero un po' pronta a andare via. Per me era un po' finita la cosa, il fatto di chiudere, di finire il film, che non era finito da 20 anni. Non c'avevo più questa, poi mi sentivo anche un po' stranamente sola, perché non ero veramente americana, ero ancora francese a Manhattan. E poi ho avuto un bambino e poi a questo punto là sono stata là. E al 2001, no, avevo avuto un bambino già, quando sono caduto le torri, ho detto ma basta, niente, adesso non mi fanno paura, sto qua.
È stata una mossa d'orgoglio in qualche modo. Ho capito. Nel film c'è una scena molto bella in cui Walter torna a casa dei suoi e si trova nella condizione in cui molti di noi si trovano quando tornano a casa dei propri genitori: amore e repulsione, voglia di stare lì e volontà di andarsene. Volevo che ce la raccontasse. Walter, in the movie, in Face Addict, there is a beautiful sequence in which you come back to your parents' house, and you express the contrasting feelings of loving to be there and willing to escape from that. But I think there is a kind of a very deep talk about the roots. So would you like to talk about that, about the importance of the roots, but also about these contrasting elements, loving and wanting to go out?
In the film, you can see the home, but what I was really talking about was a sense of a spiritual home, that people come to New York from some other place. So in your mind, you have to have some kind of center, that you're from somewhere. So that home is something you form in yourself, so that you have something to attach yourself to.
Ok, quindi nel film lui parla soprattutto di una... si vede la casa dei suoi genitori, sono delle riprese anche molto belle, il padre che rimane da solo è una cosa veramente molto bella, ma quello che importa fondamentalmente è un centro spirituale, cioè il ricordarsi, visto che New York è un esempio di aggregato di persone che vengono da posti diversi, ricordarsi, avere bene dentro il cuore il posto dal quale si proviene, perché questo viene anche espresso più volte nel film, è una base molto importante e ha salvato, credo, la vita di almeno due persone che ci sono.
Ecco, qui vorrei precisare che questa scena qua è in Face Addict, però stasera il biografilm che sarà mostrato domani alle 17, sì. Stasera invece c'è l'opportunità per coloro che vogliono di vedere Downtown 81, che è questo film prodotto da Mary Paul che abbiamo girato nell'inverno dell'80-81 con Jean-Michel Basquiat come protagonista, che Downtown 81 in realtà è una fetta di vita di allora e rappresenta un po' il prima, e invece Face Addict è il dopo, e quindi sarebbe veramente interessante, per chi è interessato naturalmente, vedere prima Downtown 81 e poi di vedere Face Addict, proprio perché poi i personaggi che ci sono nell'uno, quelli insomma ci sono ancora, si vedono anche in quell'altro.
Allora, tutto lo potrete trovare su biografilm.it. Io ringrazio i miei ospiti, è stato un piacere. It's been a pleasure to have you with me.
And, thank you, viva l'Italia.
Grazie, vi faccio ascoltare un brano che forse riconoscerete. Loro sono i Contortions con Contort Yourself.
Of course, James, hello.
Grazie.